fare un focus sullo Student Hotel, ma non solo, perché il progetto di studentato di lusso messo in naftalina negli ultimi 2 anni è ripartito in questi giorni, è stato annunciato da più testate. Siamo, lo ricordo, in corso Giulio Cesare di fronte al Ponte Mosca, nel cuore dell'area di Porta Palazzo, e quest'opera è uno dei tasselli della vasta operazione di riqualificazione escludente dell'area, con le conseguenze facilmente prevedibili: aumento dei prezzi degli immobili, aumento degli affitti e del costo delle case, sfratti e cacciata degli abitanti più poveri. E ne parliamo con Giovanni Semi, che è docente di sociologia all'Università di Torino e di queste cose si occupa da moltissimi anni. Ciao Giovanni.
Ciao, buongiorno a tutti e tutte.
Allora, puoi provare, avevamo già parlato dello Student Hotel, ma sembrava tutto un po' impantanato, crisi, Covid, eccetera, eccetera. E invece McGregor è più che deciso ad andare avanti con questo progetto nel cuore sostanzialmente di Porta Palazzo, e in un'area in cui sono già in atto numerosissime operazioni di, fra virgolette, pulizia, a partire dall'operazione Sponde Sicure, di cui hanno parlato ieri già nell'info, ma non solo, ovviamente. A te la parola.
Sì, la notizia è che i lavori sono ufficialmente partiti, quindi l'investimento reale andrà avanti, è una notizia molto problematica per l'area, perché, come dire, mette una sorta di pietra tombale a chi sperava, io tra quelli, che forse che la crisi riuscisse a inceppare un pochino il meccanismo di quel tipo di rigenerazione nell'area. Dico una cosa subito chiara: non era bello quel buco rimasto in quell'area a fianco del Ponte Mosca, che era un'area ex industriale, poi passata e comprata dalla provincia di Torino, poi passata a Città Metropolitana e poi alla fine cartolarizzata e venduta a Student Hotel. Ma appunto racconta una storia disastrosa, perché racconta una storia di deindustrializzazione prima, e poi di un attore pubblico che ha un vuoto interessante, cioè poteva fare servizi locali, parco, ricordiamoci che infatti fu utilizzato in maniera informale per attività sportive da un po' di stranieri, un po' come parco, insomma poteva avere delle destinazioni d'uso francamente più utili per il quartiere, e poi invece si è fatto come al solito cassa per un intervento speculativo che va a inserirsi in una dinamica molto netta e molto chiara in quella zona lì, dove appunto c'è già lo IAD, c'è la Holden, ci siamo non troppo lontani noi col campus Einaudi, e quindi è uno sviluppo terziario per, diciamo, un settore ad alta conoscenza, come diciamo noi, in cui si forniscono servizi a studenti. E anche su questo vorrei essere chiaro: di nuovo, nessuno ce l'ha contro l'arrivo degli studenti, col fatto che si distribuisca istruzione superiore alla popolazione, però qui stiamo parlando di un certo tipo di studenti e un certo tipo di effetto poi urbano che avrà quell'investimento, perché lo studentato, Student Hotel, come tutti gli studentati privati, il campus ne ha aperto un altro da poco, sempre lì in Aurora, ma ce ne sono tantissimi altri sia a Torino che in generale a Milano, Bologna, tutte le città che hanno forti investimenti universitari, stanno privilegiando uno studente appunto che ha una capacità di spesa in certi livelli, perché si parla di cifre per una piccola doppia sui 300-400 euro, ma per singole su 900, a Milano anche si arriva a 1200, quindi, come dire, non stiamo parlando di studenti poveri, stiamo parlando di classi superiori che mandano i propri figli, studentati di lusso, in quartieri che però, come sappiamo bene, di lusso non erano fino a poco tempo fa. E quindi la domanda che ci facciamo e la risposta che già ci diamo, perché conosciamo bene quella vicenda, è: che fine fanno quelli che non costituiscono il lusso del quartiere? Ecco, le panchine sono state già segate da parecchi mesi con l'intervento della circoscrizione davanti all'area del Ponte Mosca. Adesso abbiamo una serie di progetti, sì, c'è Sponde Sicure, c'è Tonight, quindi interventi di piccolo privato sociale, di volontariato per sistemare appunto le sponde, che però quindi stanno facendo un servizio a delle multinazionali private che arrivano e calano dall'alto dei progetti faraonici. Questo è un progetto veramente molto problematico.
Beh, ovviamente, sai, si fa questo servizio anche perché su conta sull'elettorato delle persone che godrebbero dei vantaggi della gentrification dell'area. Non a caso i più entusiasti sostenitori dell'operazione Sponde Sicure sono i gestori di alcuni locali che mirano ad una clientela sinistra, gray friendly, ma contemporaneamente decisamente disposta a spendere molto di più di quanto non siano nella possibilità di spendere quelli che invece comprano dal negozietto Bangla che è lì accanto, e quindi questo negozietto viene sottoposto a pressioni continue, controlli continui, eccetera. Credo che la dinamica abbia a che fare con questo, con una ricerca di consenso intorno ad una pulizia etnicamente mirata della zona. Ma poi, al di là dell'etnicamente mirato, se anche ci sono dei poveri italiani non c'è problema, cacciano anche quelli. Però ultimamente credo che sia tutto giocato su questo. Ma quello che è anche interessante è il fatto che questo Student Hotel si venda come luogo in qualche modo attrattivo per giovani ricchi, ma con uno stile alternativo, insomma gente attratta da un'area urbana vivace e multietnica, ma laddove la multietnicità va in scatolata, quello che a me piace chiamare l'esotico per bene, quello innocuo, adattato alle nuove esigenze di chi ci investe davvero tanti, tanti soldi. Ecco, forse varrebbe la pena provare a ragionare anche su questo, cosa dici?
Sì, sicuramente questa è una dinamica che è ricercata da chi è disposto a spendere quel tipo di cifra per stare in quel tipo di struttura, in cui poi sono anche un pochino delle cittadelle, delle fortezze, perché poi hanno le palestre interne, hanno le piscine, hanno la biblioteca, hanno tutti i servizi anche molto chiusi, quindi poi è un po' come il giardinetto della nuvola Lavazza, no? Che doveva essere aperto al quartiere, poi dopo che è stato rapidamente sistemato, chiuso e ciao ciao. Quindi, come dire, sono delle strutture che fingono anche di aprirsi verso l'esterno, che in realtà sono molto chiuse. Quello che è evidente è che si innescherà un meccanismo anche di sicurezza e securitario, perché è inimmaginabile, come capirete, che la famiglia che manda il proprio figlio spendendo 1000 euro al mese per stare in quella struttura là non possa accettare o tollerare che poi il figlio venga, che ne so, scippato, rapinato sulla sponda lì davanti, che è una dinamica che, come dire, in quella zona può anche succedere, o comunque è anche successa. Quindi la spirale non sarà solo, cioè sarà quella che immaginavi, e cioè di rendere quel territorio appunto friendly, green. Ci saranno tutti i descrittori che conosciamo, verranno agitate quelle nozioni veramente stomachevoli, tipo la bellezza, non lo so. Però oltre a questa dimensione vagamente cosmopolita, molto sanitizzata, ci sarà anche una dimensione securitaria fortissima. Le telecamere sono già ovunque nel quartiere, ma io non mi stupirei e non mi stupirò se ci sarà anche una polizia privata, come spesso accade in questo tipo di studentati, che si unirà già al numero molto ampio di forze di polizia presenti su quel territorio, appunto per garantire che non succeda niente. È un po' la cosa che abbiamo visto anche recentemente sulla Bocconi, no? Con la polizia privata che accompagna i poveri studenti quando escono dalla biblioteca la sera verso le loro residenze, perché non vengano rapinati nella Milano da bere. Io sospetto che sarà una cosa del genere. Poi ritorno però sulla provocazione che lanciavi, che secondo me è assolutamente corretta. Non c'è nulla di neutrale in concetti, in retoriche come quella appunto del multiculturalismo, quella dell'ecologismo appunto in salsa molto soft. perché è anche sul tema appunto dei diritti omosessuali o LGBTQ+, che verranno sicuramente usati moltissimo in quella zona. E se guardiamo ancora una volta il progetto Tonight, tutti gli scrittori che mette in campo è quella roba lì, degli scrittori neutri che, come dire, chiunque fra noi accetta, no? Chi è contro una città gay friendly? Chi è contro una città più green? Chi è contro una città multiculturale? Dopodiché però bisogna vedere a chi è apparecchiata quella città e dove finiscono. Un altro tema colossale in quella zona lì, che è un tema che è molto caro ai tuoi ascoltatori e ascoltatrici, ma anche a noi, è il tema delle tossicodipendenze. Quella è una zona ad altissima intensità ancora adesso di consumo di eroina. Che fine fanno i tossicodipendenti? Sono già spostati ampiamente, vengono spazzati via da decenni, ma che fine fanno e dove vanno? Chiaramente questo uso progressivo di spostamento massiccio di popolazioni molto marginali come i tossicodipendenti sempre verso nord è una pratica indecente ed è quello che sta già avvenendo in quella zona lì e che avverrà sempre di più.
Chiarissimo, questo è un altro aspetto sicuramente importante, ma che a mio avviso si connette anche con operazioni che avvengono un chilometro, forse meno, più a nord, ossia le continue retate, la continua pressione che c'è nei confronti, a questo punto siamo in barriera di Milano, dell'area del mercato di Piazza Foroni, dove ormai da settimane e settimane, dopo che i comitati per donne e la sicurezza hanno indicato quell'area come area pericolosa, ci sono continue retate, continui controlli, c'è la presenza quasi quotidiana di camionette della polizia, la presenza quasi quotidiana di camionette della polizia accompagnate dai giornalisti che fanno le foto per dire guardate come opera bene la polizia, addirittura per dare la caccia a uno dei ragazzi senegalesi che avevano fatto festa in maniera un po' troppo vivace dal punto di vista della polizia per la vittoria della Coppa d'Africa. Sono andati a caccia di questo qua direttamente nei giardinetti. Insomma, immaginatevi se una cosa del genere succedesse dopo uno dei festeggiamenti per una vittoria della nazionale italiana, ci sarebbe un'insurrezione. E quindi insomma, questi elementi, come dire, secondo me sono collegati, perché ovviamente c'è lo spostamento delle persone, allora vogliono spostare ancora più in là. Poi dove vogliono spostare esattamente è un bel mistero, perché ad esempio i lavoratori informali di quell'area lì si spostano di 100 metri, ma non vanno oltre perché non saprebbero dove andare. E quindi è un po' da capire che cosa capita. Diciamo che già li hanno spostati dai giardini Maria Teresa Santa Teresa di Calcutta, insomma, giardini famigerati per tanti aspetti, compresi quelli della donna alla quale sono stati intitolati. Tu cosa ne pensi?
Che questi fenomeni siano strettamente collegati per me è assolutamente innegabile, è evidente. Tra l'altro il tema delle tossicodipendenze, oltre al fatto che c'è un silenzio assordante in città, non c'è più dibattito, è un tema che è veramente abbandonato da più di 20 anni, è una cosa di nuovo secondo me inaccettabile. Però è chiaro che il tossicodipendente, poi anche lì chiaramente va spacchettato, perché il tema delle sostanze è molto ampio, di nuovo lo conoscete molto bene, c'è il dipendente da eroina e da crack, c'è il dipendente da cocaina, non sono due consumatori identici, ci sono molte altre sostanze che girano, quindi è un settore molto ampio. Però il punto nodale lì è che il consumo di sostanze aumenta, continua a essere universale, continua a essere diffuso, sia quelle ricreative che quelle non ricreative. Quindi, come dire, la domanda e la pressione per trovare sostanze cresce nella società, quindi cresce anche l'offerta, come dire, segue, i due fenomeni si seguono. Quindi da qualche parte questo incontro tra domanda e offerta dovrà pure avvenire. Allora, nella misura in cui viene tutto penalizzato nel nostro paese è evidente che avviene nello spazio pubblico e avviene nei contesti dove ci sono più possibilità di farlo, parchi, alcune strade, alcuni territori marginali. E quindi evidentemente questa è una spirale che continua a generare marginalizzazione di biografie, marginalizzazione di territori. Ed è di nuovo evidente che quel tipo di marginalizzazione è in contrasto netto con alcune opere di riqualificazione, con alcune rigenerazioni. Quindi che uno sia il contraltare dell'altro, sia il rovescio della medaglia, è assolutamente evidente. Chi conosce la storia di quel territorio di Torino Nord conosce molto bene. È interessante la riflessione che facevi sul poi non si capisce dove vanno a finire, perché noi abbiamo già avuto in passato quella vicenda ancora una volta allucinante del cosiddetto Toxic Park, dove appunto erano stati già allontanati e spostati per ripulire la Torino Olimpica e si era creata un'enorme sostanzialmente ma non so neanche come definirla, ma insomma baraccopoli, area di disagio gravissimo lungo la Stura. Ora quella zona lì è stata, virgolette, ripulita, gli insediamenti rom sono spazzati via, lì ci sono dei tentativi da parte dell'amministrazione pubblica di mettere a posto, poi non si capisce bene, quel parco, so che ne avete parlato anche più volte con Lucilla Barchetta che ha lavorato su questo tema, però è di nuovo la popolazione tossicodipendente si sta rispostando, sta risalendo verso quella direttrice là. Quindi ci siano dei fenomeni molto contraddittori, è un fatto, e che siano legati alle rigenerazioni del centro di Torino anche.
Insomma, io credo che ci siano anche interessi contrapposti, perché ovviamente l'area del cosiddetto ex Toxic Park è un'area in cui c'è un hotel a 4 stelle a due passi, in cui ci sono alcune strutture pubbliche molto vicine, in cui c'è un istituto per il design, quindi anche lì insistono interessi che mirerebbero, fra virgolette, ad avere il parco libero da tossicodipendenti e da venditori, e questo contrasta col fatto che proprio a nord ancora non si può andare, dopo c'è l'autostrada, quindi se per un po' si sposta a nord, ma poi bisogna di nuovo ridiscendere lungo altre direttrici, dove tra l'altro magari i controllori delle piazze sono altri, quindi si creano una molteplicità di contraddizioni, ma all'interno delle quali pare che la risposta chiara e inequivocabile sia quella di moltiplicare la pressione disciplinare, quindi moltiplicare i presidi di polizia e tanti saluti. Non so, io non vedo altro, almeno con uno sguardo superficiale, poi forse osservandolo più da vicino si potrebbero cogliere altri aspetti, come la vedi?
No, la dinamica è sicuramente quella, e io ripeto questa una cosa che veramente ritengo moltissimo, è disastrosa l'assenza di un dibattito invece in ambito sociale, politico e sanitario sul tema delle tossicodipendenze come un pezzo della vicenda urbana, cioè trattare semplicemente quella questione lì come una malattia e lasciarla eventualmente solo in parte in capo alle ASL, insomma comunque i servizi sanitari, è un disastro, è stato un disastro, e comunque il fatto anche di disinvestire da tutte le pratiche di riduzione del danno e da tutte le protezioni alla popolazione tossicodipendente è un disastro. E così come non si pensa ai bangla e a che fini faranno i bangla, non si pensa a sussistere ai riscattati, non si pensa a rifugiati richiedenti asilo, non si pensa a tutte le popolazioni marginali, non si pensa e si continua a non pensare da anni ai tossicodipendenti, che sono i nostri vicini di casa, che sono in certi casi i nostri parenti, che sono in certi casi i nostri amici, e che hanno letteralmente bisogno di vivere una vita decente e comunque migliore di quella che vivono adesso. Quindi su questo io sono d'accordo con te, ma è significativo che nel dibattito pubblico questo tema venga sempre spacchettato, no? Viene messo in un angolo che è quello di va bene, ma questa è malattia, li mettiamo lì in basso a sinistra oppure in basso a destra, se ne occuperanno le ASL. invece no, perché è molto più ampio del tema salute e malattia, è una questione che ha a che fare con il consumo e col bisogno di sostanze che abbiamo tutti noi, perché poi, ripeto, anche questa idea balzana di isolare, no, il tessuto dipendente di eroina e di crack, mentre noi magari siamo trattati di psicofarmaci o di alcol o di mille altre sostanze, come se noi non c'entrassimo niente, no? Quella vicenda è una questione veramente, secondo me, inaccettabile. E così come noi abbiamo diritto, così come noi abbiamo diritto, no, all'aperitivo, oppure alla farmacia, oppure a sballarci, a stare bene o ricrearci con gli altri, non si capisce perché questo diritto non debba essere esteso a tutta la popolazione nel suo insieme.
Beh, io immagino che ci sia la logica della war on drugs, che è stata scatenata a livello pressoché mondiale, e ne parleremo tra poco in un approfondimento specifico. Tra i propri scopi non tanto, come dire, la riduzione della diffusione delle sostanze illegali, ma invece l'aumento dei possibili del possibile pubblico soggetto a repressione. Le carceri statunitensi sono esplose, le carceri italiane esplodono da anni proprio perché c'è la war on drugs, cioè in qualche modo il mantenere in stato di illegalità la vendita di determinate sostanze crea un ulteriore ghetto più facilmente reprimibile. A me è capitato di parlare con compagni che dicono: ah, ma in quella zona fare intervento è difficile perché la gente odia gli spacciatori, odia i tossicodipendenti, no? Senza rendersi conto che se non si smonta il discorso, la narrazione intorno a tutto questo e non se ne colgono gli elementi repressivi che stanno alle spalle, perché se uno potesse comprare e consumare senza rischi, probabilmente queste dinamiche non si darebbero. Però è molto molto difficile, è un discorso decisamente impopolare, fra virgolette, anche a sinistra, o sbaglio?
Sì, sì, assolutamente, è un tabù. Aggiungo alla dinamica che tu raccontavi bene, non solo creare war on drugs e continuare a penalizzare il consumo di sostanze e a dividere, no, le sostanze buone dalle sostanze cattive per tenere in piedi tutto l'impianto carcerario mondiale, ma serve anche, e questo è ancora più schifoso, serve anche a tenere alti i prezzi delle sostanze, perché è evidente che è proprio un meccanismo di penalizzazione che continua a generare quel meccanismo per cui i prezzi delle sostanze sono redditizi e l'economia illegale delle sostanze è assolutamente redditizia. Cioè le mafie, le narcomafie sono le prime sostenitrici della penalizzazione delle sostanze. È evidente che tra le due cose c'è un legame, un legame nettissimo. Quindi e so anche che è un discorso molto impopolare appunto a sinistra sul tema delle sostanze, però dovremmo avere di onestà intellettuale e riconoscere che non esiste essere umano in questo pianeta che non dipenda da qualche sostanza, e che quindi di nuovo fare la lista dei buoni e dei cattivi, e tu hai la sostanza buona e io la sostanza cattiva, è un meccanismo che magari moralmente può salvare alcuni di noi dal senso di colpa o dall'idea di dipendere da qualcos'altro, però è un meccanismo assolutamente, di nuovo, inaccettabile secondo me.
Sono d'accordo, io ti ringrazio molto per questo approfondimento e alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao a tutti e a tutti.